società italiana. La parola è giusto.
Sì, è un po' ambizioso quello che io farò oggi, perché penso che sia anche molto importante di dire quello che mi dico oggi, anche il professor Barcellone, che ci ha fatto la gentilezza e l'onore di venire qui a Pescara e di partire dalla considerazione di qualcuno che non è un esperto di Pasolini, che viene da un altro paese, cioè il Belgio, che ha sentito parlare di Pasolini quando era giovane studente di sinistra all'Università di Bruxelles, che viveva in quei tempi Pasolini, io mi ricordo, soprattutto come un poeta. Un poeta che noi assimilavamo a Arthur Rimbaud. Tra l'altro ho scoperto più tardi che lo stesso Pasolini racconta, addirittura nelle interviste che noi abbiamo sentito, di cui abbiamo sentito un pezzo rilasciato a Enzo Biagi, che lui prende coscienza politica per la prima volta negli anni 30 al liceo Galvani di Bologna, leggendo Arthur Rimbaud. Infatti, in Pasolini troviamo delle cose che lo rendono simile per certi aspetti a Rimbaud, pure nelle diversità, l'inquietudine, il travaglio, l'espressività della sofferenza, la poesia della condizione umana in tutta la sua tragicità, lo schierarsi con gli ultimi e la rivoluzione. Non dimentichiamo che Rimbaud sosterrà la Comune di Parigi. E quindi un Pasolini che appartiene a un mondo poetico e in quanto tale che si pone come soggetto dissacrante di tutte le forme di potere, di dominio e di veramento della verità. Ecco, poi quello che diceva Delchi prima, quella frase terribile di Sanguinetti, che purtroppo è vera, io mi sono anche andato a spulciare, pensando a queste iniziative, i giornali italiani del periodo, del giorno dopo, i giorni successivi alla morte di Pasolini. Ahimè, purtroppo, dando per scontato che diciamo, la stampa, tra virgolette, reazionaria, ha detto quello che ha detto e quello che ha scritto, e adesso che si stupisce di Sanguinetti, ma rileggiamoci quello che hanno scritto anche altri eminenti intellettuali di sinistra all'epoca, dall'interno del Partito Comunista o fuori dal Partito Comunista. Per esempio a me è appunto sotto gli occhi un fondo di Rossano Rossanda, che certo non ha la pesantezza e la negatività di Sanguinetti, però dove la Rossanda dice sì, Pasolini è anticonformista, Pasolini che ci ha insegnato a ragionare sull'omologazione, ma Pasolini, l'arcaico, Pasolini legato ad un mondo contadino ormai superato, Pasolini che sognava un ritorno a questa società rurale. E quindi dei giudizi estremamente pesanti da questo punto di vista anche da parte di questa parte della sinistra italiana in quel periodo. Insomma, Pasolini, io come non vorrei commemorarlo, penso che sia sbagliato commemorarlo, quello che è importante è vedere che in fondo Pasolini rappresenta, dal mio punto di vista, l'ultima, forse l'ultima grande figura tragica del percorso della storia dell'umanesimo italiano, in quello che di più specifico aveva l'umanesimo italiano, cioè la componente poetica e anche la componente mistica. Cioè Pasolini, da questo punto di vista, si collega ai grandi eretici, Tommaso Campanella, Giordano Bruno, Giacomo Leopardi. Cioè c'è un uomo che mi ha a cuore, perché ci ha scritto anche un libro, sembra paradossale, ho trovato dei passi di Pasolini che parla anche di Giuseppe Mazzini e del suo nazionalismo rivoluzionario basato su solidi valori etici. Sono 200 anni che è morto Mazzini. Pasolini, l'uomo che univa spesso nel suo modo di essere gli opposti, e proprio questa unione degli opposti diventava un elemento di disturbo, ma anche un grande stimolo ad andare a fondo alle questioni. E l'uomo legato al mondo antico, all'antichità, l'antichità inteso come grande tradizione della moralità italiana, e un uomo che da lì tirava fuori anche il suo misticismo, il suo rapporto con una certa religiosità. Ecco, una delle cose di cui non si parla, si parla poco. Infatti è molto sospetto questo grande affarsi su Pasolini oggi, questo grande recupero. Si parla molto meno di questo rapporto di Pasolini con il mondo antico, col mondo rurale, col mondo arcaico, con quell'Italia che non c'è più, con quel popolo che antropologicamente, diceva Pasolini, non esiste più, no? Pensate un po' anche le sue posizioni molto, molto scomode sull'aborto o su altre questioni di questo genere, e che non lo collocavano proprio, che erano difficilmente classificabili. Insomma, penso che sopra tutto ciò c'è la poesia e questo elemento poetico che caratterizza l'umanesimo italiano e la sua storia. Un altro elemento di cui si parla poco e secondo me che andrebbe rivalutato in Pasolini è l'erudito. Pasolini è un uomo rigoroso. Pasolini non è un uomo che contesta per contestare, che dice no per dire no, e men che meno che dice sì per dire sì. Non è un uomo che assimila la descrizione della realtà o l'accettazione della realtà com'è al ragionamento. Vi leggo un passaggio, anzi ne leggo due. Nelle lettere luterane lui parte dell'intellettuale laico e democratico, e qui pensa esplicitamente all'intellettuale di sinistra all'epoca, intellettuale anche del PC, e dice: accettano realisticamente di trasformare la realtà di uomini, del tutto convinti che questa accettazione realistica sia frutto dell'uso della ragione. Io non credo in questa storia, non è vero che così si va avanti, anzi, spesso sia l'individuo che le società rigrediscono e peggiorano. In tal caso la trasformazione deve essere accettata. La tua accettazione realistica è in realtà una colpevole manovra per tranquillizzare la propria coscienza e tirare avanti, e cioè il contrario di un ragionamento, anche se spesso linguisticamente all'aria di un ragionamento. Pasolini che scriva di letteratura, di poesia popolare, di rapporto tra la letteratura italiana e i dialetti. Per esempio, uno dei libri, secondo me, più importanti che abbia scritto Pasolini, è Passioni, ideologie, che è un insieme di analisi, di tentativo, partendo fra l'altro da Benedetto Croce, da Antonio Gramsci, da Ernesto De Martino, da Pitret, da tutta una scuola di letteratura, di filosofia, di filologia italiana, che risale a Giambattista Vico, in cui Pasolini tenta di analizzare il rapporto tra poesia popolare come elemento caratterizzante tra l'altro della cultura popolare rurale della società italiana. Ne fa un erudito da questo punto di vista, ma è un erudito di tipo nuovo, potremmo dire quasi gramscianamente di tipo nuovo. Un uomo che, tra l'altro, a proposito di Abruzzo, quello suo e quei suoi lavori sulla poesia popolare, scrive nella parte dedicata all'Italia meridionale: il canzoniere abruzzese certe tra i più autenticamente e deliziosamente popolari d'Italia, non nel senso di originare com'è che l'abbiamo accennato per le isole, e l'Abruzzo per ragioni geografiche in parte lo è, ma proprio crocianamente di tono. Cioè, un Pasolini che non ha buttato a mare Croce, Gramsci e i grandi pensatori dell'umanesimo italiano, che in continuazione si confronta con loro, si confronta anche con i suoi amici scrittori, in cui c'è un forte legame di amicizia e un grande rigore intellettuale nel confronto, penso ai suoi rapporti con Moravia o Italo Calvino. Per esempio, con Italo Calvino c'è tutta una discussione rispetto allo sviluppo della società italiana, al progresso, al rapporto tra progresso e sviluppo. E in una lettera a Calvino, Pasolini scrive questo, non condividendo il punto di vista di Calvino dopo la vittoria del PC nel 75, che veniva visto da Calvino come una grande avanzata del progresso in Italia. Ecco che cosa descrive Pasolini. È cambiato il modo di produzione, enorme quantità, beni superflui, funzione edonistica. Ma la produzione non produce merci, produce insieme rapporti sociali, umanità. Il nuovo modo di produzione ha prodotto dunque una nuova umanità, ossia una nuova cultura della fattispecie italiano. Tale nuova cultura ha distrutto cinicamente, tra virgolette genocidio, le culture precedenti, da quella tradizionale borghese, quindi Benedetto Croce, alle varie culture particolaristiche e pluralistiche popolari, ai modelli e ai valori distrutti, essa sostituisce modelli e valori propri non ancora definiti e nominati, che sono quelli di una nuova borghesia. Insomma, Pasolini in quel momento non condivideva l'ottimismo di Italo Calvino. Insomma, io credo che questo è Pasolini che io voglio ricordare oggi. L'uomo che attraverso le sue contraddizioni, attraverso la sua poesia, la forza tragica della sua poesia e del suo rapporto con l'umanesimo, ha detto e dice ancora oggi delle cose alla società italiana. La società italiana è profondamente in crisi di identità e in qualche modo Pasolini ne aveva già la consapevolezza nel 1975. Scrive nelle lettere letterarie: l'Italia di oggi è distrutta. Lo scrive nel 1975, esattamente come l'Italia del 1945. Anzi, certamente la distruzione è ancora più grave, perché non ci troviamo tra macerie, sia pure straziante di case e monumenti, ma tra macerie di valori. Parlo di genocidio di culture, dice la classe dominante, di cui il nuovo modo di produzione ha creato una nuova forma di potere, e quindi una nuova forma di cultura, ha proceduto in questi anni in Italia al più completo e totale genocidio di culture particolaristiche e popolari che la storia italiana ricorda. I giovani sottoproletari ormai hanno perduto la loro cultura, cioè il loro modo di essere, di comportarsi, di parlare, di giudicare la realtà. A loro è stato fornito un modello di vita consumistico, un nuovo modello di vita consumistico. Essi sono stati, cioè, classicamente distrutti. La loro connotazione classista è dunque ora puramente economica e non più culturale. La cultura delle classi subalterne non esiste più, esiste soltanto l'economia delle classi subalterne. E insiste sempre, 75, mentre vince il Partito Comunista con le sue grandi avanzate: il popolo antropologicamente non esiste più. Per i borghesi francesi il popolo è costituito dai marocchini, dai greci, dai portoghesi, dai tunisini, i quali poveretti non hanno altro da fare che assumere al più presto il comportamento dei borghesi francesi. E aggiunge per l'Italia nel suo insieme, tranne in alcune sacche ancora tradizionali, ormai un paese spoliticizzato, un corpo morto, i cui riflessi non sono che meccanici. L'Italia, cioè, non sta vivendo altro che un processo di adattamento alla propria degradazione, da cui cerca di liberarsi solo nominalmente. Ecco, questo sono, insomma, le cose che scriveva Pasolini nel 75. Parlava del vivere il conformismo aggressivamente, parlava dell'ansia di consumismo, parlava e diceva che per la prima volta c'era stato un unificato. un'imitazione culturale della borghesia del popolo, culturalmente. E poi, e concludo con questo, ed è quello che ne fa una grande figura tragica dell'umanesimo italiano, aggiungeva proprio in Passione e Ideologia, in cui analizzava con profondità, con rigore filologico, filosofico, la letteratura e la poesia popolare, la libertà di ricerca che esso, questo studio, richiede, consiste soprattutto nella coscienza che lo stile in quanto istituto è oggetto di vocazione, non è un privilegio di classe, e che dunque, come ogni libertà, è senza fine dolorosa, incerta e senza garanzia angosciante. Ogni sperimentazione, ogni ricerca è una strada d'amore, amore fisico, sentimentale per i fenomeni del mondo, amore intellettuale per il loro spirito, per la storia, che ci farà sempre essere col sentimento al punto in cui il mondo si rinnova. Grazie.
Grazie a Lucio, anche per una brillante esposizione, e soprattutto l'ultima parte dell'intervento di Alena anticipa il tema evocato anche da Delchi prima, l'attualità del pensiero di Pasolini. Professor Barcellona, siamo tutti in attesa del suo intervento a questo punto. La parola a lei.
Quando ci sono attese ci sono sempre delusioni.